Primo piano. Biodiversità, quando la scienza sposa la saggezza, di Alessandra Montemurro. Preservare le risorse genetiche delle piante utilizzate dall'uomo e che attualmente contano un patrimonio di circa 6 milioni di campioni. Un obiettivo impegnativo, intorno al quale lavorano abili esperti e instancabili agricoltori custodi. La ricercatrice agraria Gabriella Sonnante ci illustra gli ultimi studi in merito. Cosa accomuna nell'era della globalizzazione, dell'omologazione e degli organismi geneticamente modificati il peperone di Senise, il fagiolo di Sarconi e la melanzana rossa di Rotonda? Oltre alla lucanità, l'unicità. Tanto da doversi inventare delle strategie per preservarne quella che, con un termine coniato nel 1992 a Rio de Janeiro, viene definita convenzionalmente biodiversità. La biodiversità agraria, ci spiega Gabriella Sonnante, ricercatrice presso l'Istituto di Genetica Vegetale del CNR di Bari, è l'insieme degli organismi che compongono un ecosistema. In agricoltura è il complesso delle varietà, dalle più antiche alle più moderne, che possono essere presenti in ciascuna specie. La biodiversità genetica, sottolinea, può portare a dei caratteri particolari come la resistenza alle malattie e, a seconda delle località, possono venir fuori alcuni tipi varietali non certificati che permettono di migliorare la varietà. Questi tipi, se selezionati, sottolinea la studiosa, consentirebbero alle piante di sopravvivere agli agenti climatici e agli uomini di disporre di specie vegetali che possano essere raccolte in momenti di necessità. Riflettendo sul legame fra antiche varietà di ieri che la scienza cerca in tutti i modi di salvaguardare e futuristiche piante del domani che potrebbero addirittura vivere senza acqua, ci viene da pensare alla disastrosa epidemia dovuta all'infezione di un agente patogeno che colpì l'unica varietà di patate presente nello scenario agricolo dell'Irlanda di metà Ottocento. Tutte le coltivazioni andarono distrutte. Le ripercussioni sulla salute umana e sull'intera economia furono ingenti. La popolazione, nel giro di un cinquantennio, fu letteralmente dimezzata, nonostante gli inutili e tardivi soccorsi alimentari. Viene da chiedersi: se fossero all'epoca esistite diverse varietà di tubero, le cose sarebbero andate diversamente? Molti studi che arrivano fino alla cellula, afferma ancora la dottoressa Sonnante, si svolgono su piante modello come la Arabidopsis thaliana, una piantina spontanea che ha un codice genetico molto piccolo, si riproduce velocemente e può quindi in breve tempo dare origine a delle generazioni. Le informazioni di base così ottenute vengono poi trasferite alle piante coltivate, per aiutarci a comprenderne i comportamenti. Quando da più parti ci viene agitato lo spauracchio del surriscaldamento ambientale e della desertificazione e ancora della crisi alimentare del terzo millennio e della non inesauribilità della risorsa acqua, come non guardare con interesse e curiosità a delle piantine modello che, come è emerso recentemente in occasione del 54° Convegno Nazionale della Società Italiana di Genetica Agraria, organizzato dall'IGV di Bari e Metapontum Agrobios a Matera, se sottoposte a condizioni di stress idrico, in primis rallentano la crescita, ma poi si adattano alle mutate condizioni ambientali. L'uso di nuove sofisticatissime tecniche che consentiranno, in tempi brevi e a costi ridotti, di avere accesso a tutte le informazioni sull'intero codice genetico germoplasma delle piante, ovvero dell'intera sequenza del loro DNA, non andrebbe disgiunto da un'azione di studio, recupero, protezione e conservazione delle antiche varietà nelle loro caratteristiche più peculiari. Se è vero che desta preoccupazione il dato della perdita di un quinto delle foreste tropicali pluviali, Negli ultimi 30 anni non dimentichiamo che solo nell'ultimo secolo abbiamo perso nel mondo il 75% della diversità genetica e 40.000 specie vegetali potrebbero scomparire entro 50 anni. Oggi sono poco più di 7.000 le specie vegetali presenti nella penisola, circa la metà della media europea. Come illustrato da Domenico Pignone, direttore dell'IGV di Bari, l'agricoltura intensiva, che si è sostituita a quella di sopravvivenza dei contadini fatta di cereali, legumi e ortaggi, ha portato alla perdita di alcune varietà a vantaggio di un'unica specie. È il caso della portularia, pianta che un tempo veniva consumata dai contadini sotto forma di insalata, e del mastrus, deformazione del latino nasturtium, una specie erbacea coltivata ancora fra rotondella e policoro da pochi contadini, simile alla rucola ma con foglie più strette e lunghe. E proprio ai ricercatori dell'IGV di Bari si deve la determinazione dell'esatta specie della melanzana rossa di rotonda e dei fagioli di Sarconi, e l'individuazione, grazie alla collaborazione con il consorzio del peperone di Senise, dei genotipi più simili all'originale dell'ottimo ortaggio, una specie allogena che si incrocia con altre varietà. Al fine di tutelare, salvaguardare e continuare ad arricchire il repertorio regionale di circa 300 varietà vegetali a rischio di estinzione, approvato nella commissione tecnico-scientifica tenutasi nell'ottobre scorso presso il Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, con l'integrazione di 15 specie proposte dall'Alsia, si confida sulla saggezza e la lungimiranza di quelli che sono definiti coltivatori custodi, depositari di un tesoro millenario di varietà di fruttiferi come il melo, il pero, la vite, l'olivo, il castagno da frutto, il fico e il susino, originari per lo più della Val d'Agri e del Pollino. L'auspicio di noi tutti, senza nulla togliere alle piantine aliene, capaci di fare a meno dell'acqua, è che il peperone di Senise, come il fico del Pollino, continuino ad allietare le nostre tavole e quelle dei cultori di tutto il pianeta, mantenendo intatti forma, consistenza, colore, profumo, sapore.